Buonasera Banda Radio. Allora, oggi GR da Bologna, da Zone News. Oggi è lunedì 14 di maggio. Buonasera a tutti. Allora, intanto ovviamente qui si va e si viene come al solito nello zoo. Per ora sono da sola, non lo so, chissà se apparirà qualcuno. Comincio comunque con la prima news di oggi. Allora, cominciamo subito dal sito www.notav.info. Chiaramente c'è una fantastica dichiarazione di uno dei nostri ministri, dico chiaramente perché i nostri ministri attuali fanno sempre delle dichiarazioni un po' di merda, e dice la Cancellieri oggi, che è l'ex finto sindaco di Bologna, è stata qua da noi per un po' di tempo, quindi abbiamo avuto modo di conoscerla, e ora ministro, dichiara TAV, madre di tutte le preoccupazioni. Quindi troviamo chiaramente sul sito notav.info una risposta al ministro Cancellieri che appunto dice: Ministro, è anche la nostra preoccupazione, ma ora basta. È sempre colpa dei notav. Quindi vi leggo questo articolo dal sito notav. Lo sappiamo da tempo, ma man mano che si avvicendano ministri e giornalisti ad indicare il movimento come maggiore responsabile di tutto quello che accade in Italia, finirà che qualcuno ci crederà. Abbiamo sempre fatto ironia sulle varie esternazioni che ci additavano tra i responsabili di ogni fatto di cronaca, ma ora la misura è veramente colma in uno Stato che promuove i suoi uomini migliori, come quel De Gennaro, che della Diaz sa molto di più di quello che dicono i tribunali. Due cose in più del solito le diciamo. Dal giorno dell'agguato al manager dell'Ansaldo ad Inolfi, in molti hanno provato a tirarci per i capelli, addirittura il ministro Cancellieri disse sui notav: Al momento no, non si riscontrano collegamenti. Certo, sono tutti settori sensibili ed essendo sensibili i collegamenti possono esserci o crearsi facilmente. Al momento non abbiamo nessun motivo per ritenere che ci siano. Oggi ecco la nuova dichiarazione, sempre del ministro Cancellieri, TAV madre di tutte le preoccupazioni, in un contesto dove il ministro spiega che il governo userà l'esercito per il rischio terrorismo, ma in maniera sobria e razionalizzata. Certo, scusate, ma l'esercito si utilizza sempre in maniera sobria e razionalizzata, da quello che vediamo nel mondo da sempre e da secoli. Sono un poco perplessa. Continuo con la lettura. Sono affermazioni gravi che si sommano al lavoro che con metodo il procuratore Caselli porta avanti e che trovano la giusta cassa di risonanza in un'informazione embed che si permise di pubblicare su un noto quotidiano, a commento della notizia di un altro ferimento, quello del candidato sindaco Musi. Una foto di lui contestato con i notav. Gioco alla criminalizzazione? Diremo proprio di sì. Gioco pericoloso, visto che il paese in cui viviamo, che nei grandi misteri e nei grandi intrallazzi fonda le sue radici. Ci dispiace però, caro ministro Cancellieri, se per lei la TAV è la madre di tutte le preoccupazioni, sappia che lo è anche per noi. Infatti non passiamo giorno per impedirvi di farla. Ma si metta lei e i suoi colleghi di ogni sorta il cuore in pace. Questa lotta è una lotta di popolo massificata e radicata, e purtroppo lei e voi non è, per voi non è possibile ridurla all'iniziativa di qualche esagitato o di qualche gruppuscolo armato. Poi, ministro, noi l'esercito è da mesi che lo vediamo e ci sembra che stia lì, a Chiomonte, a difendere i vostri interessi, che come per tante altre cose sono quelli dei cittadini, non sono quelli dei cittadini e delle cittadine di questo paese. Infine, potrebbe dare altre risposte in merito a questa vicenda, un po' più credibili di polizia ed esercito. In fondo sarebbe il compito di un governo, anche tecnico. Bene, sempre per rinnovare e ridire il fatto che il movimento Notav, appunto, è in tutta Italia e non solo in Italia, e quindi non parliamo di Chiomonte, non parliamo della Val di Susa e basta, ma parliamo di cittadini auto-organizzati che dicono no a uno scandalo come la TAV. E che persone come il ministro Cancellieri continuano a difendere e a cercare di portare avanti come progetto, quando comunque tutti i cittadini italiani del movimento Notav stanno continuando a lottare per il no a questo progetto. Bene, cioè bene, non bene, però abbiamo dato una risposta abbastanza precisa e concreta, direi. Quindi spero che il ministro Cancellieri l'abbia ricevuta, l'abbia letta e si senta anche un po' responsabile delle cagate che ha detto. Passiamo alla seconda news. Qui in studio a Bologna non arriva nessuno, niente, io vado avanti tranquillamente. Vi do la seconda news che è bella, è una bella news oggi. parliamo del processo Eternit, quindi oggi, cioè oggi sì, si sta concludendo, è stato concluso questo processo. Ci sono oltre 700 pagine di motivazioni, per cui il signor Schmidt-Denis e Louis de Cartier sono stati condannati a 16 anni di carcere. Quindi emerge tutta l'intensità del dolo degli imputati, perché sia De Cartier che Schmidt-Denis, scusate, non riesco a pronunciarle più forte di me, hanno continuato e non si sono fermati, né hanno ritenuto di dover modificare radicalmente e strutturalmente la situazione al fine di migliorare l'ambiente di lavoro e di limitare per quanto possibile l'inquinamento ambientale. Questo è quello che scrive il giudice nelle oltre appunto 700 pagine di motivazioni della sentenza appena depositata, nella quale i due sono stati condannati a 16 anni di carcere a Torino per il processo Eternit, che è stato il più grande processo mai celebrato in Italia per il disastro dell'amianto, con migliaia di casi tra morti e malati per malattie connesse. Non può essere riconosciuta alcuna attenuante, aggiunge il giudice, mentre risulta evidente che gli imputati hanno agito in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Gli imputati sono il miliardario svizzero, di cui non riesco a pronunciare il nome, Schmidt-Denis, e il barone belga Louis de Cartier, più facile il nome chiaramente, chiamati in causa per i danni provocati, secondo l'impostazione della Procura di Torino, dall'amianto lavorato in quattro stabilimenti italiani della multinazionale di Casal Monferrato, Cavagnolo, Rubiera e Bagnoli. Secondo i giudici, i vertici dell'azienda erano a conoscenza dei problemi, ma nonostante tutto, si legge nelle motivazioni, hanno continuato e non si sono mai fermati e ne hanno appunto modificato strutturalmente e radicalmente la situazione al fine di migliorare questo ambiente di lavoro e quello che dicevamo prima appunto di limitare i danni per quanto possibile. Quindi bene, bene questa notizia, perché insomma 16 anni di carcere come condanna dicono qualche cosa e dicono effettivamente basta a delle situazioni scandalose sull'ambiente lavorativo e su quello che già siamo obbligati ad andare a lavorare e in più ci trattano così e non abbiamo nemmeno più diritti, quindi questi scandalosi capitalisti che vengano puniti per quello che hanno fatto. E direi che passiamo a una notizia che a me è sembrata simpatica, ma in realtà è agghiacciante, nel senso che succede nel quartiere della Garbatella, se non mi sbaglio, esatto. Garbatella, quindi 70 famiglie hanno chiesto il tempo pieno a scuola, quindi parliamo di discorsi pesanti, perché la scuola non ha soldi. E il discorso scolastico negli ultimi anni, da quando la Gelmini ci ha fatto i fantastici regali dei suoi tagli e delle sue nuove regolamentazioni allucinanti, la scuola vive momenti veramente duri e gli insegnanti cercano di auto-organizzarsi assieme ai genitori, ma comunque la situazione rimane assolutamente invivibile e indecente che non ci siano più i diritti allo studio e che non sia tutelato nessuno che circuiti intorno all'ambiente scolastico. Per dire appunto che nel quartiere di Garbatella 70 famiglie hanno chiesto il tempo pieno per i loro figli, ma le classi sono solamente due e che possono ospitare questo tempo pieno. Quindi il dirigente scolastico ha fatto una bella pensata e ha pensato di estrarre i numeri dei fortunati a caso. Quindi ha fatto una fantastica riffa, una lotteria, e il tempo pieno viene vinto alla lotteria. Adesso tu peschi il fogliettino, se c'è il nome che... o il numero di tuo figlio, tu hai vinto il fantastico tempo pieno per questo anno, prossimo anno scolastico. Direi che è una cosa abbastanza scandalosa, all'inizio ho sorriso, però effettivamente non c'è assolutamente nulla da sorridere. Vado avanti con questo GR di lunedì 14 maggio. Allora, questa è una notizia che prendo da indimedia.org. Purtroppo a Lecce succede l'ennesimo morto, in questo caso era un detenuto, era un bulgaro di 38 anni, detenuto nel carcere di Lecce, che si è sempre professato innocente, per questo aveva iniziato la protesta dello sciopero della fame a fine marzo. Trasferito dal carcere di Lecce in ospedale, è poi successivamente morto, sequestrate le cartelle cliniche, e il medico dichiara ha rifiutato anche le flebo. Quindi niente, appunto questo ragazzo di 38 anni muore per sciopero della fame nell'ospedale di Lecce, ma comunque lo sciopero è cominciato nel carcere in cui era stato rinchiuso. Era da fine marzo che lui ha cominciato questo sciopero della fame. È un ragazzo giovanissimo di 38 anni, lui assolutamente ha sempre dichiarato di essere innocente. E le accuse che c'erano nei suoi confronti comunque erano legate a questioni finanziarie e lui, dichiarando appunto la sua innocenza, ha cercato di farsi ascoltare e di farsi valere con questo sciopero della fame, che purtroppo ha portato invece alla tragedia e non a nulla di buono. Quindi, visti tutti i suicidi che ci sono in Italia in questi periodi, proprio dall'inizio di questo anno, proprio per motivi economici, finanziari, per perdite di lavoro, perdite di credibilità sull'ambiente di lavoro a causa di questa crisi, io direi che, forse è meglio se ci fermiamo tutti quanti, ci ascoltiamo e cerchiamo di capire chi ha dei problemi, perché, e cerchiamo di lottare insieme per risolvere questi problemi, invece di continuare a trovarci degli articoli di giornale dove c'è gente che si dà fuoco, che si impicca, che si suicida, che fa scioperi della fame in carcere e non viene assolutamente ascoltata da chi ha la competenza per farlo e per avere anche appunto una risoluzione in questa competenza, perché noi ascoltiamo, ma siamo pochi e bisogna che ci organizziamo per ascoltarci meglio, forse. Passiamo alla prossima notizia. La prossima notizia ci dice, appunto, Banca Italia dichiara che marzo di 2012 avevamo il debito pubblico record, cioè quest'anno rispetto al 2011, allo stesso mese del 2011, abbiamo una caterva di debito pubblico in più. Parliamo di 1.946 miliardi di euro, mentre nel marzo del 2011 eravamo a 1.866,5 miliardi di euro di debito pubblico. Quindi direi che la situazione si è aggravata, non poco, appunto, sempre per ricollegarci al fatto che la gente non ce la fa più e che succedono tragici suicidi e bisognerebbe un attimino fermarsi, forse, no? A pensarci. Bene, altro titolo, altra news che parla sempre di crisi, ma in questo caso qui a Bologna è stata fatta un'indagine dall'ASL di Bologna e il titolo è La droga e gli effetti della crisi. Aumenta il consumo di ketamina, maggiore diffusione dei gruppi d'acquisto e autoproduzione di marijuana in crescita. Pare che quindi la crisi qui a Bologna non sta creando nuovi scusate, la crisi non sta creando nuovi consumatori di sostanze stupefacenti, ma sta modificando le abitudini di chi era già dipendente, costringendo a nuove scelte dettate da una minore disponibilità economica. Quindi pare che diminuisca il consumo di cocaina, mentre è in forte crescita quello di ketamina, decisamente più risparmiosa come sostanza da quello che leggo qua. E nello studio emerge anche che la maggior disponibilità da parte dei consumatori a formare dei gruppi di acquisto per comprare quantità maggiori a prezzi più agevolati. Quindi diciamo che si stanno organizzando i nostri amici drogati per fare i gruppi d'acquisto anche nell'acquisto delle sostanze e l'ASL di Bologna porta avanti queste ricerche invece che ascoltare la gente che si suicida fuori dall'Agenzia delle Entrate e che si dà fuoco, loro pensano bene di investire dei soldi per pagare della gente, fare delle ricerche su come ci si droga, di che cosa e se si fanno gruppi d'acquisto, o insomma, pare che per loro sia una ricerca interessante. Procedo con Bologna, velocizzo perché il nostro GR sta già quasi per finire, ma io ho ancora un sacco di news da darvi. Quindi, la Chiesa qui a Bologna avvisa i genitori, non bisogna portare i bambini molesti a messa. Dice la curia, si solleverà uno sdegno popolare, ma è una questione di educazione, non di teologia. I bambini molesti in chiesa non ci devono andare. Soprattutto parte il discorso dagli animali di compagnia, perché evidentemente qualche credente si portava il suo cagnolino, il suo animaletto da compagnia, qualche pitone sulla spalla in chiesa durante la messa e si sono ben preoccupati di dire che questo è ovviamente antifedele, è una cosa che non bisogna fare in chiesa di portare animali, ma anche non solo gli animali, ma anche i bambini molesti, perché che i bambini esprimano la loro creatività e possono correre o ballare o saltellare o chiacchierare all'interno della chiesa, questo effettivamente non deve essere, perché Dio si offende se un bambino esprime ciò che è all'interno della chiesa, soprattutto a maggior ragione nella liturgia, dicono. Ecco, questo dice Don Pane qui a Bologna. Niente, era per dirvelo perché succede, i bambini non possono andare più a messa. Poi passiamo all'altra news, niente bella per niente proprio. 18 somali abbandonati a Linosa, dormono davanti ai carabinieri. Sono sbarcati il 24 aprile nell'isola, erano in 78, tra cui donne e minori, quindi in 60 sono stati trasferiti, ma gli altri 18 sono stati dimenticati lì e ora giustamente protestano. Quindi, insomma, avendo anche i carabinieri di fronte, chiedendo spiegazioni e motivazioni del perché sono ancora lì, non vengono mai date risposte, rimangono lì abbandonati. Quindi, giustamente, protestano per questa cosa. Dal 24 aprile che sono lì a Linosa, insomma, direi che è passato più che abbastanza tempo. Procediamo sempre con una questione migranti qui a Bologna. C'è stata ancora l'ennesima, un'altra rivolta al CIE di Via Mattei. Questa volta 7 sono i feriti e 5 sono gli arrestati migranti che erano all'interno del CIE. Quindi, appunto, durante un normale giro di controllo, pare che un 31enne abbia cominciato a dare in escandescenza. Chissà perché uno dentro al CIE dà in escandescenze, e il suo comportamento avrebbe scatenato la stessa reazione anche negli altri immigrati che hanno cominciato a lanciare oggetti contro gli operatori delle forze dell'ordine. Quindi 7 i feriti, 3 carabinieri, 2 agenti del reparto mobile e 2 dell'ufficio di gabinetto, con prognosi fra i 3 e gli 8 giorni. Nessuno degli stranieri avrebbe invece richiesto cure mediche, anche questo chissà perché, nessuno vuole andare dal medico dentro al CIE, non avranno mica paura per caso di quello che gli possono fare, ma non si sa. Quindi dopo gli incidenti la polizia ovviamente ha arrestato 5 persone trattenute al CIE per resistenza e lesioni finalizzate alla resistenza pubblico ufficiale a danneggiamento in concorso. Quindi niente ragazzi, tenete botta perché stare nei CIE deve essere una delle esperienze più schifose che possa capitare in Italia. E, che dire, solidarietà con chi è detenuto lì dentro in quei postacci 20 volte peggio delle carceri. E boh, direi che vado oltre per dire che abbiamo un suggerimento dal papà di Federico Aldrovandi che sul blog federicoaldrovandi.blog.cattaweb.it pubblica, manda un simpatico PDF che è il codice europeo di etica per la polizia. Quindi se andate appunto sul blog di Federico Aldrovandi trovate il link, è l'ultimo articolo stato pubblicato, l'ultimo post pubblicato dal papà di Federico. Io gli ho dato un'occhiata veloce e vi leggo giusto così per dire, dopo il film Diaz, dopo quello che abbiamo vissuto negli ultimi 15 anni in Italia, ma comunque da Genova in avanti abbiamo vissuto e abbiamo degli esempi di mala polizia. Direi che l'articolo 38 e 39 del codice e di etica per la polizia, ed è europeo, quindi vale per tutti quanti, compreso l'Italia. L'articolo 38 recita: la polizia deve sempre verificare la legalità delle azioni che intende mettere in atto. L'articolo 39 recita: il personale di polizia è tenuto ad eseguire gli ordini correttamente impartiti dai superiori, ma ha il dovere di non eseguire ordini che non siano chiaramente illegali e di denunciarli senza timore di sanzioni. Quindi, questi sono soltanto due esempi di articoli di questo codice etico che se vi andate a dare uno sguardo è molto interessante per vedere che cosa dovrebbe essere. E, per dire appunto che quando ti dicono di picchiare un manifestante è un'azione illegale che ti dice di fare un tuo superiore e che tu da codice etico della polizia dovresti osservare, guardare che cosa ti è stato detto ed eventualmente denunciare. Il comando illegale che ti è stato dato e non mi pare che sia mai stata fatta e ascoltata questa cosa, però era per dire che insomma Lino Aldrovandi ci ha dato un suggerimento di lettura interessante, io l'ho seguito, chi ne vuole trovare spunto può fare. Vi do l'ultima notizia, vi parlo di un progetto interessantissimo che nasce da poco, nasce da qui, da Bologna, ma non solo perché coinvolge già persone non solo bolognesi che partono verso Gaza. verso la Palestina. Il progetto si chiama Moving to Gaza. Il sito è interessantissimo perché i ragazzi che sono adesso in Palestina a fare documentazione e a seguire questo progetto, appunto, caricano quasi quotidianamente i report, video, audio e documentazioni varie sul progetto e su quello che sta succedendo adesso in Palestina, sulla striscia di Gaza. Il sito è Moving to Gaza, movingtogaza.endivia.net. E lì trovate tutte le spiegazioni del progetto. Comunque è un film collettivo, è un progetto realizzato in collaborazione, è un progetto filmico da realizzare nella striscia di Gaza. Quindi seguire la vita quotidiana degli abitanti di Gaza, stare con loro sul territorio e vedere come vivono e che cosa fanno. Ed è un lavoro collettivo, è un progetto che va avanti collettivamente. L'obiettivo principale è descrivere la vita quotidiana a Gaza e la vita in particolare delle generazioni più giovani, caratterizzata da piccoli ma profondi segni di resistenza. L'intero progetto è un esperimento tra un team italiano e uno di Gaza, di videomaker, condividendo insieme idee, storie, esperienze, visioni e competenze tecniche. Quindi grazie ai ragazzi, oltretutto compagni e amici che sono adesso a Gaza e che ci portano avanti questo progetto molto molto bene e anche chi dà supporto a loro da qua e non è potuto andare adesso e segue il sito e porta avanti tutto quanto il lavoro. Quindi niente, direi che l'ultima notizia l'abbiamo data. Oggi il GR è stato veloce, ero in solitaria, come abbastanza spesso capita ultimamente, ma io potrei andare avanti altre 2 ore in realtà a fare il GR, magari se non vi rompete le palle voi che mi ascoltate, però direi che per decenza smetto, ho già sforato di 7 minuti, quasi 7 minuti, ci sentiamo lunedì prossimo da Bologna, GR di Zoe News sarà lunedì prossimo alle 20, ciao Banda Radio, ciao banditi!